Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi, Leone XIV e dipendenti vaticani, i papi passano, la cura rimane, siate custodi di memorie, costruttori di unità. A Gaza ancora morti nei bombardamenti di Israele, ma la diplomazia si muove. In Sudan i militari nominano un nuovo primo ministro. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio e da Mario Scattone in regia. La gratitudine per il servizio svolto e l'incoraggiamento a custodire la memoria, a non perdere la dimensione missionaria, a superare incomprensioni, pregiudizi e costruire unità. Su queste direttrici si è snodato il discorso del Papa a ufficiali della Curia Romana e dipendenti di Santa Sede, Governatorato e Vicariato di Roma, ricevuti oggi in aula Paolo VI. Sentiamo Salvatore Cernuzio.
Quando gli applausi durano più del discorso, dovrò fare un discorso più lungo. State attenti!
Inizia con una battuta per acquietare il lungo applauso l'udienza di Papa Leone ai lavoratori dello Stato Vaticano. A loro il pontefice ricorda di essere stato fino a circa un mese fa parte della stessa curia come prefetto del dicastero per i vescovi su nomina di Papa Francesco.
Allora ho lasciato la diocesi di Chiclayo in Perù e sono venuto a lavorare qui. Che cambiamento!
I papi passano, la curia rimane, esclama Leone XIV, che a quanti operano in curia domanda di non perdere la memoria storica della Chiesa, ma soprattutto la dimensione missionaria. Anche qui un accenno all'esperienza personale.
In mezzo al popolo peruviano è maturata la mia vocazione pastorale.
Infine il pontefice esorta tutti ad essere costruttori di unità con gli atteggiamenti verso i colleghi e nelle piccole cose di ogni giorno.
Superando le inevitabili incomprensioni con pazienza, con umiltà e anche con una buona dose di umorismo, come ci ha insegnato Papa Francesco.
Andiamo in Medio Oriente per l'agenzia palestinese WAF, almeno 21 Gazawi sono morti all'alba di oggi nel sud della striscia a causa appunto di nuovi attacchi delle forze di Israele. Ci sono però anche passi della diplomazia con i ministri degli esteri di Francia, Arabia Saudita, Giordania e Egitto riuniti per preparare una conferenza sulla soluzione a due stati del conflitto israelo-palestinese. I particolari da Francesco De Remigis.
Il premier israeliano Netanyahu ha ribadito che l'operazione a Gaza proseguirà fino al controllo totale del territorio. Anche all'alba di oggi nuovi attacchi dell'esercito hanno ucciso almeno 21 palestinesi nel sud della striscia, uno scenario in cui l'idea di un nuovo accordo per la liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas sembra diventata quasi secondaria. Il generale delle forze di difesa israeliane David Zinni ha dichiarato di essere contrario a un'intesa, evocando una guerra eterna. Il programma alimentare mondiale dell'ONU parla di almeno 15 camion carichi di scorte alimentari saccheggiati da una popolazione ormai allo stremo, 83 secondo Israele, e mezzi carichi di aiuti entrati ieri nella striscia. Secondo Al Jazeera, nelle scorse ore un attacco ha colpito anche alcuni Gazawi radunati proprio vicino a un camion che trasportava farina nel sud ad Al-Mawasi, mentre nel nord aerei israeliani hanno abbattuto un lanciatore da cui era partito un razzo, portando a 100 gli obiettivi colpiti nell'ultimo giorno. Alle operazioni a Gaza si affianca la minaccia rivolta a Teheran. Il nostro dito è sul grilletto, la replica della Guardia Rivoluzionaria iraniana riguardo alle indiscrezioni sui preparativi di un'azione militare contro i siti nucleari.
Andiamo in Sudan, il capo dell'esercito e leader de facto dello Stato Al-Burhan ha nominato come primo ministro Kamil Idris, ex funzionario ONU. Secondo gli osservatori si tratta di un tentativo di dare legittimità al governo retto dai militari, mentre sul terreno proseguono i combattimenti con le milizie ribelli. Marco Guerra ha sentito a Port Sudan il missionario comboniano padre Jorge.
Kamil Idris è una persona capace, con esperienza nelle amministrazioni internazionali, ed è interessante che lui nel 2016 aveva pubblicato un libro sulla sua visione per il Sudan e il suo sogno per il 2025. In quel libro uno può leggere qual è la sua visione, l'importanza dell'educazione. Quindi la questione adesso è se il governo militare permetterà a questo civile e sviluppare quella visione, quale capacità di manovra dal punto di vista economico avrà per spese, educazione, salute.
Lei si trova sempre a Port Sudan.
Qua abbiamo avuto 15 giorni consecutivi di bombardamenti dai droni. Hanno colpito punti strategici come l'aeroporto civile, le riserve di petrolio.
Santa Rita interceda perché la Chiesa cammini nella carità e nella verità in adesione all'insegnamento di Leone XIV. Così hanno pregato ieri monache e padri agostiniani per le celebrazioni dei 125 anni dalla canonizzazione di Santa Rita. Al microfono di Tiziana Campisi, padre Huriai Pigula, priore della comunità maschile.
La canonizzazione di Santa Rita ha portato prima di tutto la sua fama in tutti i paesi del mondo. Diversi paesi stanno conoscendo ancora Santa Rita, per esempio adesso ultimamente brasiliani, libanesi, polacchi, croati, quindi le nazioni dove Santa Rita non era conosciuta, come del resto Slovacchia, Repubblica Ceca, fino a Africa, fino a Australia, insomma India.
Il 125esimo anniversario della canonizzazione può rilanciare il messaggio di pace di Santa Rita?
Io credo di sì, perché il suo messaggio è molto semplice e lo possiamo vivere tutti, perché tutti abbiamo dei problemi nelle relazioni e quindi c'è bisogno sempre della riconciliazione, di perdono.
Rita era una religiosa agostiniana e agostiniano Leone XIV. Il nuovo pontefice ha un legame particolare con Santa Rita?
È legato proprio con le sue prime parole, pace a voi. Santa Rita come messaggera di pace, come colei che annuncia la pace attraverso il perdono, riconciliazione tra i popoli. Quindi credo che Leone XIV si può ispirare anche in questo.
Alcune notizie internazionali. In Ucraina il presidente Zelensky ha denunciato una notte un attacco russo su bassa scala che ha colpito Kiev e molte altre regioni del paese, causando vittime e feriti. Intanto la Russia ha rimpatriato 307 militari russi rilasciati dall'Ucraina. All'origine della minaccia di Donald Trump, i dazi al 50% sui prodotti europei, dal 1 giugno ci sarebbe l'irritazione per la lentezza nei negoziati con l'Unione Europea. Secondo infatti il Wall Street Journal, che cita fonti vicine ai colloqui, consiglieri di Trump hanno espresso privatamente il loro nervosismo ai funzionari europei. E c'è stato un blackout elettrico a Cannes, l'interruzione di corrente sarebbe un atto non occasionale ma volontario, ci sarebbe stato un incendio di una cabina ad alta tensione nel comune di Tanneron. Entra nel vivo il cantiere francescano, l'evento organizzato a Foggia dai frati minori di Puglia e Molise per sensibilizzare i giovani sull'ecologia integrale e la salvaguardia del creato. Al microfono di Gianmarco Murroni, il vescovo dell'arcidiocesi di Foggia Bovino, Monsignor Giorgio Ferretti.
In questa piazza, in questa via, tra questi stand, tra i giovani che si fermano, si crea un clima di fraternità e di interesse verso quello che fa la Chiesa, quello che fa il mondo francescano. In una terra, dall'alto del Gargano, veglia su di noi Padre Pio, in una terra dove il francescanesimo è sentito molto, molto, e non solo per Padre Pio, ma già ai tempi di San Francesco di Assisi.
Tutto questo quando siamo all'ottavo centenario del Cantico delle Creature e al decennale, sono 10 anni dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, un evento che unisce i giovani all'ambiente e anche quest'anno la giustizia.
Viviamo in una terra dove l'agricoltura è la nostra principale fonte di sostentamento, quindi siamo anche virtuosi, però ci sono tante sfide, le mafie, le ecomafie, il caporalato e anche una dignità dei lavoratori.
Papa Leone XIV, vescovo di Roma, domani si insiederà nella sua cattedra romana di San Giovanni in Laterano. Ce ne parla Maria Milba Morciano.
Nei secoli passati, a cominciare dall'anno 854, quando era Papa Niccolò IV, dopo essere stato incoronato a San Pietro, il pontefice neoeletto si recava nella Basilica di San Giovanni a Laterano per l'intronizzazione. Tra le due mete si stendeva tutta Roma, che attraversava con studiata lentezza, scortato da un lunghissimo e fastoso corteo. Il passaggio tra i resti dell'antica città imperiale, con un apparato così scenografico, celebrava il primo atto pubblico ufficiale del Papa e univa significati legati sia al potere spirituale che a quello temporale. Mostrava al popolo assiepato lungo le strade il volto del nuovo pontefice, ma anche quello dei suoi collaboratori e sodali, e affermava la sua autorità. La cavalcata papale, questo è il suo nome, si rivestiva di un fortissimo portato simbolico, di continuità tra il passato dell'impero romano ormai finito e il presente del papato, il cui vicario sfilava ora in trionfo come un antico condottiero, come un legittimo successore dei Cesari.
Bene, finisce qui il nostro giornale, ma l'informazione torna alle ore 15.